Manchmal stehe ich auf dem Flur und hab Sand in meinen Schuhen. Es reibt dann so ein bisschen unangenehm in der Socke. Aber es ist zu wackelig, sie auszuleeren. Und dann tanze ich einfach trotzdem weiter. Da fällt mir ein, dass meine Tabaktasche immer noch irgendwo auf dem Saga-Floor liegt. Und habt ihr euch schon mal gefragt, warum man sonntags immer mehr Feuerzeuge als freitags hat? Und ist euch auch mal aufgefallen, dass wenn man ein Feuerzeug ganz doll auf den Boden schmeißt, es dann knallt? Und langsam knallt auch der Sekt.
Benvenuti, benvenute e bentornati tutti quanti e tutto quanti a Ricongiunzioni come ogni martedì alle 6:30. Sono troppo contenta dopo tutti questi mesi di assenza di essere di nuovo qui con una puntata che spero sia una sorta di manifesto di intenti per quello che sarà la stagione a venire. E vi ricordo che Ricongiunzioni è il programma che parla di cura, salute e sistemi medici, e vogliamo quest'anno essere nello specifico, trattare in qualche modo temi che vanno dall'antipsichiatria alle biotecnologie, alle tecnologie mediche, alla medicalizzazione della società, all'antropologia medica, al genere, insomma chi più ne ha più ne metta. E oggi in particolare ci occuperemo, come diciamo come terzo martedì del mese, dedichiamo la puntata di Ricongiunzioni a temi che di intersezionalità e antipatriarcato trasversali a tutti questi temi che vi ho appena citato, e per aprire questa stagione quello che vorremmo fare è proprio dare voce a diverse lotte e collettivi nel nostro territorio. Questa è, chiaramente è solo una mappatura parziale di tutte le realtà che sono attive. Abbiamo fatto una chiamata sui nostri canali e la risposta è stata molto molto bella, quindi non vedo l'ora di lasciare spazio e voce ai diversi interventi, e vi ricordo inoltre che sempre ci fa piacere se ci scrivete o ci contattate al 346 66 73 263.
Und ist euch mal aufgefallen, dass Inotrans im Abgang immer so salzig schmeckt? Erinnert mich manchmal an das Wasser von sauren Gurken. Denn auch saure Gurken knallen.
E oggi invece, per quanto riguarda la selezione musicale, ho scelto di avere un unico DJ set, che sarà quello di Frida Darko con il Trippy Sunday, suonato quest'estate a Berlino, e lo trovate su SoundCloud, ma vi metteremo anche il link, come vi metteremo poi tutti i riferimenti alle realtà che parleranno oggi, che ci hanno inviato i loro interventi. Allora, questa puntata. Allora, diciamo che intervelleremo appunto questi meravigliosi interventi audio che ci sono arrivati da diverse realtà, da nord a sud. Questa volta abbiamo prediletto realtà extra torinesi, tranne alcune eccezioni, e soprattutto realtà magari che non hanno ricevuto spesso spazio ai nostri microfoni, o che sono appunto nuovi e hanno appena iniziato la loro attività. Ci tengo a ricordare tra l'altro che questo sabato passato, il 15, c'è stata una puntata bellissima intitolata Body of Mine, dedicata al diritto all'aborto, in vista del 28 settembre, che vi ricordo essere data per la mobilitazione nazionale organizzata da Non Una di Meno e dalla Rete dei Consultori, chiamata appunto a livello nazionale, in cui si chiama in piazza per ribadire che l'aborto è un diritto inalienabile, ma anche in qualche modo invitare ad avere uno sguardo maggiore oltre alla legge 194. A questo proposito, quindi, il primo intervento che presenteremo è quello di una realtà in realtà molto nota, ma che è super importante, è stata probabilmente una delle prime realtà a occuparsi ormai lo racconteranno anche loro, ormai nel lontano 2017, della questione appunto abortiva dal punto di vista appunto dell'obiezione di coscienza, e questa è obiezione respinta.
Di PIN rossi e verdi che rappresentano altrettante. Obiezione respinta è un progetto di mappatura dell'obiezione di coscienza. Abbiamo lanciato la nostra mappa, che trovate sul sito obiezionerespinta.info, l'8 marzo 2017, al primo sciopero transfemminista di Non Una di Meno. Questa mappa è composta da migliaia di PIN rossi e verdi che rappresentano altrettante testimonianze di persone che hanno dovuto accedere a servizi per la contraccezione d'emergenza o di interruzione volontaria di gravidanza, e hanno deciso di lasciare di raccontarci la loro esperienza. I PIN sono rossi e verdi perché rappresentano rispettivamente le testimonianze negative e positive, ovvero appunto se una donna, una persona incinta si è trovata bene o male nel dover usufruire di un servizio sanitario. Grazie a questa mappatura dal basso siamo negli anni riuscite a fare inchiesta sulla situazione italiana in merito all'accesso a contraccezione e aborto, a scoprire fenomeni come quello illegale dell'obiezione di farmacisti o l'ascolto del battito fetale non fatto senza consenso da medici obiettori, come anche le varie stanze per l'ascolto che insomma negli ultimi anni sono proliferate e sono gestite da associazioni antiabortiste, o i cimiteri dei feti, anche questi molto presenti in tutto il territorio nazionale, per non parlare ovviamente del fenomeno dell'obiezione di coscienza, che è un fenomeno purtroppo molto dilagante e strutturale. I dati ministeriali ci parlano di quasi il 70% di obiezione, anche se sappiamo che in realtà è molto di più, perché ci sono interi ospedali che non vengono conteggiati dai dati del Ministero, che fanno la cosiddetta obiezione di struttura, ovvero il 100% del personale non pratica le EVG. Noi quindi non abbiamo da raccontare una realtà territoriale, ma più la generale realtà italiana. La raccontiamo appunto grazie alle testimonianze che ci arrivano, ma anche agli accompagnamenti che facciamo. Il nostro collettivo infatti si mette a disposizione per chi avesse bisogno di supporto durante la propria interruzione volontaria di gravidanza o nella ricerca della pillola del giorno dopo, fornendo appunto supporto emotivo e medico durante la propria IVG, e questo ci ha permesso innanzitutto di immaginare un modo nuovo di accedere alla salute, di stare accanto alle persone che ne hanno bisogno, e di appunto sperimentare con mano quell'enorme violenza che si nasconde purtroppo tantissimo dietro all'obiezione di coscienza e dietro in generale a un servizio che è quello dell'interruzione volontaria di gravidanza, su cui pesa ancora uno stigma fortissimo.
Mi arriva un cisti finanzieri e cani metro 8 dicembre. Ecco, invece, argomento, tralasciamo un secondo la questione dell'aborto, anche se tornerà in tutti gli interventi che sentirete, e apriamo invece un altro argomento molto spinoso che in realtà ci è a cuore in qualche modo, perché riguarda anche le lotte territoriali specifiche e in qualche modo anche le forme di organizzazione specifiche, e sono appunto le consultorie autogestite. Il primo intervento è quello della consultoria di Via Salerno di Padova, di Non Una di Meno di Padova, una realtà che affronta tra l'altro imminentemente un rischio di sgombero, ma lascio appunto la parola alle compagne.
La consultoria di Via Salerno 1 è una consultoria femminista e transfemminista autogestita. Nasce a Padova durante lo sciopero dell'8 marzo di quest'anno, all'interno di un ex consultorio chiuso e abbandonato da 5 anni. La consultoria nasce da un percorso dell'assemblea di Non Una di Meno Padova sul tema dell'autodifesa femminista, per rispondere alle diverse forme di violenza di genere che attraversano le nostre vite. Abbiamo bisogno di spazi per incontrarci, per condividere informazioni, per fare rete, per trovare ascolto e sorellanza e per organizzare le nostre lotte. Da quando abbiamo occupato l'ex consultorio di Via Salerno per restituire al quartiere e alla città un luogo di salute che gli era stato sottratto, abbiamo organizzato uno sportello settimanale di informazione e accompagnamento all'interruzione volontaria di gravidanza, uno sportello di primo ascolto psicologico, nei momenti di confronto e autoformazione sulla salute sessuale, sul ciclo mestruale, sul piacere e il dolore sessuale, sulle malattie cosiddette invisibili come vulvodinia e endometriosi. Abbiamo organizzato dei laboratori di educazione sessuale effettiva, dei momenti di confronto sul consenso nelle relazioni. E a questo si sono aggiunti momenti di socialità, quindi con pranzi, aperitive, feste. Abbiamo fatto l'orto di quartiere, un corso di yoga accessibile, il cinema in giardino durante l'estate. Per noi la scelta di occupare un ex consultorio ci ha permesso di denunciare e portare alla luce due tipi di problemi. Il primo è che i consultori chiudono e non ce ne sono abbastanza, e quelli che ci sono sottofinanziati. Il secondo è che, così come sono ora, i consultori non ci vanno bene. Da presidi sociosanitari diffusi sul territorio e pensati come dei luoghi di autodeterminazione per le donne, per le libere soggettività, stanno sempre più diventando dei meri ambulatori e a volte anche dei luoghi apertamente ostili nel momento in cui ci troviamo dei gruppi pro vita. E al momento il futuro della consultoria è a rischio, perché sullo stabile c'è un progetto di ATER, che è l'ente dell'edilizia pubblica regionale e del comune di Padova, per abbattere lo stabile, ricostruirlo e farlo diventare un co-housing. E sappiamo che i lavori dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno. Quindi per questo in assemblea abbiamo scelto di aprire un tavolo con il comune e stiamo organizzando una mobilitazione per proteggere questa esperienza di salute e autogestione femminista e transfemminista. Quindi invitiamo tutte e tutto a seguirci, a seguire i nostri canali, a far conoscere la consultoria e a partecipare in ogni modo che si può alla mobilitazione.
Ecco, forse è importante sottolineare che le consultorie autogestite in realtà replicano quel modello da cui poi nascono di fatto quelli che oggi vengono chiamati consultori familiari, ma che una volta avevano proprio una natura, una denominazione diversa, e sempre di più dopo anni in cui comunque il territorio non viveva in qualche modo forse questo vuoto, o non era recettivo rispetto a questo vuoto, cominciano a nascere sempre più realtà autogestite. anche perché i consultori pubblici hanno ormai sono ridotti di fatto a essere meri erogatori di prestazioni ambulatoriali, dove questa cosa tra l'altro è possibile se non sono appunto in sottorganico, e soprattutto soffrono di grandi carenze sia di personale, con forti differenze tra i diversi territori. Non si riescono a garantire i servizi minimi, come già sappiamo l'accesso alla legge 194, ma anche poi a altri tipi di servizi fondamentali come test diagnostici, educazione, eccetera. Si contava che nel 2021 a livello nazionale ci fossero in teoria 1871 consultori familiari pubblici, ovvero di fatto 1078 in meno, quindi circa il 57,6% rispetto ai 2949 che sarebbero necessari a garantire il livello standard di un consultorio ogni 20.000 abitanti, come previsto dalla legge della Lorenz che li regola. Questo è diciamo la media, invece vede consultori ogni 32.000 abitanti o soprattutto consultori con una presenza ambigua sul territorio, ovvero con una apertura sul territorio ma in realtà un'assenza effettiva di servizi. A questo proposito ci spostiamo invece in Sicilia, dove diamo la parola al consultorio Mi Cuerpo Es Mio di Catania.
Ciao a tutti e tutte, sono Lara del consultorio autogestito Mi Cuerpo Es Mio, che è un'esperienza che nasce a Catania nel 2019. Da un lato rifacendosi un po' all'idea del passato, quindi dell'esperienza delle consultorie, ma nello specifico anche a quello che erano una volta i consultori quando negli anni 70 sono nati, quindi dovevano essere dei luoghi laici, femministi, in cui si rivendicava l'autodeterminazione per tutte e dove le donne, il loro benessere e la loro salute fossero poste al centro. Oggi invece, guardando appunto dal punto di vista anche territoriale, locale, ma non solo regionale, nazionale, i consultori pubblici sono luoghi definanziati, depoliticizzati, in cui si offre praticamente solo un servizio da ambulatorio, e proprio per questo motivo abbiamo voluto costruire l'esperienza del consultorio autogestito Mi Cuerpo Es Mio, che è uno spazio che vuole essere accogliente, aperto, non giudicante, transfemminista, laico, che sia un luogo di lotte, di capacità collettive, di scambio di saperi, di resistenze e di autodeterminazione. Quello che mettiamo al centro è la nostra salute, intesa non solo come benessere fisico ma anche sessuale, psicologico, relazionale, sociale. Vogliamo da questo punto di vista risignificare l'esperienza dei consultori, quindi restituirgli in qualche modo la loro valenza politica, di cui sono stati privati in questi anni a causa appunto dello smantellamento del welfare, dei numerosissimi tagli alla sanità e di un definanziamento complessivo dei servizi pubblici, soprattutto sanitari e soprattutto che concernono appunto la salute delle donne. Quello che appunto facciamo è appunto mettere insieme servizi sanitari, sportelli ambulatoriali, con assemblee, discussioni, seminari in cui riscoprire e conoscere noi stesse, i nostri bisogni, i nostri desideri, aprendo un discorso, una pratica su diverse questioni. Questo perché? Perché innanzitutto vogliamo che questo spazio sia uno spazio che si contrappone alla solitudine con cui spesso si affronta la propria salute, i trattamenti sanitari, ma anche esperienze di vita, esperienze di violenza. A questo vogliamo contrapporre costantemente con le diverse attività, sportelli, workshop, eventi, iniziative, eccetera, eccetera, una collettività con cui cui crescere insieme, lottare, costruire uno scambio, una riappropriazione, una condivisione anche dei saperi transfemministi, perché appunto possano essere di tutte e perché possano anche essere in qualche modo, secondo noi, inventate pure insieme. Quindi il consultorio oggi come oggi a Catania, ma non solo, ci siamo rese conto, è un presidio, un punto di riferimento per le donne, per le soggettività, per chiunque, e noi da un lato vogliamo, diciamo quello che diciamo sempre, noi non ci sostituiamo al servizio sanitario pubblico come ad esempio ai consultori, ma da un lato vogliamo costruire e creare da un lato dei ponti con i servizi medici esistenti in città, che sono spesso inaccessibili per un motivo tra l'altro specifico, che è proprio iniziale, che è quello dell'accesso alle informazioni, perché molte non conoscono ad esempio l'esistenza dei consultori sul proprio territorio, quindi e sono anche difficili, e quindi poi diventa anche difficile reperire delle informazioni su come si accede a un servizio piuttosto che a un altro, a una visita, a un consulto e così via. Dall'altro, quindi, quello che vuole essere un presidio per inventare un luogo in cui la prevenzione, la contraccezione, l'educazione sesso-affettiva e sentimentale, quindi un altro genere letteralmente di educazione, siano alla portata di tutte, tutti e tutto, al di là delle differenze di età, della provenienza, dei desideri, delle abilità. E pensiamo proprio che il consultorio non abbia poi, diciamo, possa essere un'esperienza di tutte, di tutto e ovunque, perché appunto l'obiettivo è quello di informare, prevenire, imparare, crescere, conoscersi insieme e lottare perché appunto tutta una serie di questioni come la contraccezione, la sanità, l'educazione sesso-affettiva e le relazioni siano laiche, siano presenti nelle scuole, nei quartieri, all'università, ovunque, e perché appunto ci sia uno spazio e una lotta costante contro quella che sono le diverse forme di violenza patriarcale. Quello che facciamo nello specifico poi concretamente sono innanzitutto degli sportelli con questa rete che abbiamo di volontarie specialiste, che sono appunto ginecostetriche, psicologici, psicoterapeuti, poi abbiamo degli sportelli che si occupano di primo consulto, che può essere un primo consulto generale, quindi che indirizzano giovani e meno giovani ai presidi medici della città, di prevenzione, e quindi appunto perché dicevamo che uno degli ostacoli maggiori è proprio l'accesso alle informazioni, capire esattamente quali sono i presidi nella nostra città, ad esempio quali sono i consultori, cosa fanno i consultori, che tipo di esperti e appunto figure professioniste ci stanno, che è il motivo per il quale ad esempio con Non una di meno Catania in collaborazione facciamo sempre questa mappa che noi chiamiamo in qualche modo permanente, no? Cioè, quindi ogni tot di mesi andiamo sul territorio, andiamo a letteralmente bussare alla porta di ogni consultorio pubblico e non solo, per scoprire effettivamente se ci sono tutte le figure sanitarie che si necessitano, se ci sono tutte le figure professioniste, come quel luogo è un luogo effettivamente giudicante, accogliente e non negativo, e quindi conoscere poi anche chi effettivamente lavora diciamo dentro quegli spazi. Facciamo degli sportelli di primo consulto anche che hanno a che fare con la prevenzione, grazie appunto a delle esperte in sessuologia, antropologhe e non solo. Facciamo un primo consulto di informazione diciamo generale e anche di ascolto per qualunque tipo di caso di violenza, che poi reindirizziamo in base chiaramente alle necessità, alle esigenze che specifico. Per noi è fondamentale, chiaramente sono anche tantissime altre cose che facciamo, quindi tra workshop, incontri che spaziano su diversi temi della salute, del benessere psicologico e fisico, che accompagnano le donne ad esempio al parto, prima, durante e dopo, che accompagnano le donne nell'interruzione volontaria di gravidanza, che è un servizio completamente assente sul nostro territorio, perché ricordiamo che nella città di Catania né nei consultori né negli ospedali viene somministrata la RU486, ovvero la pillola abortiva, ma solo in un unico ospedale nella provincia di Catania da Cireale, e che non esiste alcun tipo di servizio di accompagnamento di una donna che decide di interrompere una gravidanza e che ad esempio a Catania ci sono solamente due ospedali che praticano l'IVG chirurgica, molto spesso con un solo ginecologo, una sola ginecologa che se ne occupa. Quindi proprio per questo motivo, sempre tra l'altro grazie anche in collaborazione, in cooperazione con le compagne di Nulla di Meno Catania, noi appunto ci occupiamo anche di accompagnamento all'IVG, che sappiamo essere molto spesso, per colpa appunto di una di una sanità stigmatizzante, un percorso molto molto complicato, molto giudicante e quasi addirittura un po' un inferno. Ci occupiamo poi di tantissime altre cose, noi costruiamo ad esempio in città ogni anno una 3 giorni di festival che ruota tutto attorno, con degli ospiti nazionali e internazionali, che ruota attorno appunto a diverse tematiche che hanno a che fare con le diverse forme della violenza patriarcale che definiamo appunto strutturale. Questo un po' è quello che è l'esperienza del consultorio autogestito Mi Cuerpo Es Mio. Nonostante gli attacchi in quest'ultimo anno, ovvero lo sgombero del 5 dicembre che è avvenuto in delle modalità violente, ma soprattutto è stato un attacco belle buono, nonostante questo attacco appunto ci abbia attraversato, noi non ci siamo mai fermate, non ci siamo mai interrotte, abbiamo continuato, stiamo continuando e continueremo tutto il nostro lavoro di appunto divulgazione, prevenzione, incontri, progettazione, messa in comune di idee, di studio, di analisi e tanto altro. Questa è l'esperienza appunto del consultorio autogestito Mi Cuerpo Es Mio nella città di Catania.
Sarà sicuramente molto interessante in futuro, anche, cioè soprattutto all'interno di questo programma, affrontare maggiori dialoghi con le consultorie in giro per l'Italia, soprattutto le consultorie autogestite. Tra l'altro ne approfitto per ricordare che è in atto una mappatura dei consultori e delle consultorie da parte della rete dei consultori. Vi metteremo il link alla puntata appena usciremo col podcast anche di quello. E prima di passare a altre collettive, altri argomenti, facciamo un salto invece su un'altra delle nostre isole, in Sardegna, per dare invece voce a quella che è l'esperienza di Ortigia.
Ciao a tutte e tutti, noi siamo Ortigia, spazio di cura autogestita. Il nostro è un progetto nato a Cagliari alcuni mesi fa, con l'intento di costruire un'assemblea che si occupasse di salute e autogestione, di salute popolare, cercando di affrontare il tema della cura della salute non soltanto da un punto di vista biomedico, ma provando ad affrontarlo anche con un approccio più che guardi al sociale e a tematiche politiche, quali possono essere anche il diritto all'abitare e questioni legate al lavoro o alle questioni di genere, alla violenza domestica, intersecandole con i discorsi sulla salute e sulla cura. E anche perché il percorso è iniziato in un quartiere, diciamo, periferico di Cagliari, nel quartiere di Smirrionis, dove ancora di più ci sembrava importante provare a trattare questi temi quando si andava a parlare di salute. Il progetto è iniziato, in realtà è nato da un percorso iniziato alcuni anni fa, in cui alcune di noi si erano organizzate per portare il primo soccorso durante i cortei antimilitaristi, e da quell'esperienza è nato appunto il desiderio di far partire invece un progetto un pochino più complessivo che affrontasse appunto questo tema è in uno spazio però appunto stabile in quartiere, e anche con la prospettiva un giorno di poter avere proprio un posto dove fornire assistenza sanitaria, chiaramente però cercando sempre di farlo con un approccio che non sia lo stesso che ci propongono ambulatori e ospedali generali. E al momento chiaramente l'ambulatorio popolare è soltanto un po' un progetto a lungo termine. Nel frattempo però ci stiamo occupando di organizzare delle iniziative in città, generalmente appunto in quartiere, in piazza, e trattando dei temi che ci sono particolarmente cari. Abbiamo iniziato con questioni in particolare legate alla salute femminile, perché l'assemblea inizialmente è stata un'assemblea separata, mentre attualmente è aperta a tutte e tutti. E quindi la prima iniziativa riguardava la questione dell'aborto. Abbiamo scritto un opuscolo di orientamento proprio all'iter per l'interruzione volontaria di gravidanza, nello specifico proprio anche per questioni legate al territorio di Cagliari, e fatto una proposta di accompagnamento all'aborto, per cui ad oggi noi compagna di Ortigia siamo disponibili per chiunque volesse affrontare appunto una IVG, ma non se la sentisse di farlo da sola. Ecco, noi siamo disponibili per accompagnare le persone lungo tutti gli step, insomma, per affrontare questa pratica, e quindi in questo modo supportarci a vicenda e non ritrovarci sole di fronte a un sistema sanitario che molto spesso è espulsivo, giudicante e inaccessibile per varie ragioni. E la seconda iniziativa che abbiamo fatto quest'estate riguardato invece le malattie sessualmente trasmissibili. Anche in questo caso abbiamo prodotto alcuni materiali e condiviso saperi rispetto a questo. Avevamo dei preservativi distribuiti gratuitamente, e in più al nostro banchetto ci si poteva testare per l'HIV con dei test rapidi che ci siamo procurate ed erano anche in questo caso gratuiti. E quindi insomma anche qui un po' con l'idea di condividere informazioni e orientare le persone sui servizi che ci sono attualmente sul territorio, ma anche per condividere esperienze e anche per esempio proprio la buona pratica di potersi testare anche in autonomia. E rispetto poi all'orientamento ai servizi, in questo momento stiamo cercando di fare anche questo, cioè di fornire delle informazioni sui servizi già esistenti, anche se sappiamo che molto spesso sono carenti quelli in città e soprattutto quelli nelle periferie del territorio sardo, per cui l'idea è anche quella di poi creare delle mappature che siano modificabili dalle persone e che le persone ci possano raccontare le loro esperienze all'interno di questi servizi, per poi eventualmente immaginarci anche delle pratiche di disturbo in spazi che riteniamo non idonei, diciamo così, o che non stanno facendo bene salute o come vorremmo noi. E poi stiamo provando a mappare un po' anche i bisogni di salute sul territorio del quartiere in cui siamo, attraverso dei questionari e delle chiacchiere nei banchetti che stiamo organizzando un po' itineranti, e con l'idea appunto di farci un po' orientarci rispetto a quali sono le problematiche di salute qui, e nel momento in cui dovessimo aprire uno spazio fare sì che i contenuti e le attività che ci saranno al suo interno siano il più possibile costruite insieme alle persone che vivono in questo quartiere, oltre a noi che siamo comunque abitanti del quartiere. E ci trovate su Instagram e su Facebook sotto il nome appunto di Ortigia, che significa ortica in sardo. Ciao!
Queste erano solo chiaramente alcune delle realtà che vivono e si organizzano all'interno del nostro territorio, ma ritenevo importante in qualche modo riconnetterci anche con le parti forse più lontane a livello geografico, e spero tra l'altro che ci sarà appunto rinnovo la voglia di avere ulteriori confronti, perché il tema di organizzarsi all'interno di sistemi sanitari frammentati, carenti, stigmatizzanti, pone anche tante questioni che in quanto realtà organizzate a livello politico bisogna sicuramente sulla quale bisogna sicuramente riflettere. appunto rispetto al posizionamento nei confronti di alcuni servizi, piuttosto che anche la questione del lavoro di professionisti sanitari o anche del riconoscimento di ruoli non per forza sanitari all'interno di percorsi come quelli delle consultorie. Detto ciò, passo all'altro argomento di cui ci interessa in qualche modo esplorare da qui in avanti, che è quello anche di non dare per scontato in qualche modo che le esperienze legate al sistema salute, all'autogestione e alle forme organizzative, anche diciamo alla giustizia riproduttiva, siano uguali per tutte e tutto. Infatti sono molto contenta di avere per la prima volta a questi microfoni l'esperienza di un progetto appena nato. Che diciamo porta un tema sicuramente importante di cui manca uno spazio di riflessione e di azione.
Ciao a tutti, io sono Clara e oggi vi parlo del progetto Grassi Diritti. Innanzitutto ci tengo a ringraziare Isabel per l'invito a partecipare a questa puntata. Siamo emozionatissimo perché è la prima volta che andiamo in radio. Grassi Diritti è un progetto di ricercazione nato per smascherare e abbattere tutte le barriere di accesso alla salute riproduttiva per le persone grasse. Ci stiamo lavorando da mesi, ma l'abbiamo annunciato solo lo scorso mese, ad agosto, nel mese dedicato al movimento collettivo di liberazione del corpo grasso da tutte le discriminazioni. Abbiamo deciso di lanciarlo poi ufficialmente il 24 settembre, che invece è proprio il mese in cui si celebra la giornata internazionale per l'aborto libero, sicuro e gratuito. La spinta a creare questo gruppo di ricerca viene principalmente dalle esperienze vissute a causa degli evidenti bias grassofobici di cui è intriso il sistema medico. Infatti, troppo spesso il personale sanitario patologizza, deumanizza e agisce violenza sui corpi grassi, riconducendo le diagnosi alla grassezza. In particolare, ci siamo resi conto che in Italia non esistono studi specifici sull'interruzione volontaria di gravidanza e sulle persone grasse che vi accedono, su per esempio quali siano gli ostacoli che incontrano, che si aggiungono ai già numerosissimi impedimenti dovuti per esempio all'enorme diffusione dell'obiezione di coscienza o alla presenza di antiabortisti nelle strutture pubbliche. Pensiamo per esempio alla stanza dell'ascolto aperta da pochi giorni all'ospedale Sant'Anna di Torino. Le ricerche sulla salute, inoltre, come ancora continuamente accade in ambito della medicina, si basano su corpi standard, magri, bianchi, abili e di donne cisgender, escludendo e mettendo così in pericolo la vita delle persone grasse, così come di quelle disabili, razzializzate o trans, non binarie intersex. Stiamo quindi ricercando, raccogliendo e traducendo materiali già prodotti su questo tema, che purtroppo, come potrete immaginare, non sono in lingua italiana. E ne stiamo creando di nuovi, raccogliendo informazioni soprattutto attraverso interviste a persone grasse che hanno abortito in Italia. È un form che potrete trovare tra qualche settimana sulla nostra pagina Instagram, Grassi Diritti, che vi invito a seguire. Il 28 settembre invece scenderemo anche noi in piazza partecipando alla chiamata nazionale della rete nazionale Consultori e Consultorie e di non una di meno, per la giornata internazionale per l'aborto libero, sicuro e gratuito, e porteremo per le strade le nostre rivendicazioni e denunceremo i numerosi ostacoli che la violenza grassofobica ci fa incontrare quando tentiamo di accedere a un'interruzione volontaria di gravidanza. Niente, ci vediamo quindi online il 24 settembre e nelle strade il 28. Seguiteci su Instagram per rimanere aggiornati e leggere i contenuti che pian piano pubblicheremo. E se volete unirmi al nostro gruppo per aiutarci a collaborare a questa ricerca, alla denuncia, alla lotta, per le persone grasse che accedono all'IVG, contattateci e ci vediamo presto e ci sentiamo presto.
Molto contente di aver dato spazio alla iniziativa appunto di Grassi Diritti e speriamo di avervi presto insieme, anche di preparare magari una puntata insieme su questi temi. E sempre rispetto a quali soggettività e quali esperienze è importante considerare quando ci organizziamo, lascio la parola al gruppo invece di Neuroqueer.
Ciao, siamo Neuroqueer, una collettiva di persone queer e neurodivergenti o psichiatrizzate. Ci occupiamo di accessibilità degli spazi occupati e degli eventi dal basso. Inoltre, ci interessiamo di antipsichiatria e dei modi in cui la scienza medica opprime i corpi e le menti non conformi. In merito a ciò, ci occupiamo anche di produzione e diffusione di saperi dal basso sul tema della salute mentale.
Quest'anno ci piacerebbe approfondire il tema dell'antipsichiatria tramite autoformazione e letture. Per avere informazioni sulle nostre assemblee, andate sulla nostra pagina Instagram neuroqueer_collettiva. Le energie in questo momento sono poche e ogni contributo è importante. Potete trovarci anche al corteo della Freak Pride, dove porteremo la nostra zona silenziosa itinerante e la festa seguente con una zona silenziosa statica.
Ciao!
E questi erano Neuroqueer. Ricordo che metteremo poi legato alla puntata podcast tutti i link di riferimento a tutte le realtà che stanno parlando e rinnovo l'invito a farvi sentire se siete delle realtà che si auto-organizzano o avete piacere in qualche modo a trovare la vostra collettività di riferimento. Non l'ho detto all'inizio della puntata ma lo dico adesso, potete seguire Ricongiunzioni su il canale Telegram e su da pochissimo anche su Instagram. E detto ciò, facciamo invece spazio a quelle che sono delle realtà sempre di in qualche modo ricerca, osservazione e di invito all'auto-organizzazione sul nostro territorio, che tra l'altro lanceranno delle iniziative molto, molto interessanti e molto importanti. A questo proposito lascio la parola alla realtà napoletana di Canesciun FS.
Ciao! Qui Serena e Rossella di Canesciun FS da Napoli.
Canesciun FS è un gruppo che si occupa di accompagnare le persone che scelgono di interrompere una gravidanza sul territorio napoletano e più in generale ci occupiamo di diritti sessuali e riproduttivi. Il nostro lavoro è iniziato nel 2020 con la diffusione online di contenuti informativi sull'IVG, sulla contraccezione, anche sulle infezioni sessualmente trasmissibili e sui servizi attivi sul territorio. Oltre a raccogliere le testimonianze dirette delle persone che hanno usufruito di questi servizi attraverso un questionario che abbiamo diffuso online, abbiamo mappato sia i centri VG che i consultori attivi sul territorio, scontrandoci in realtà con molte difficoltà legate al funzionamento dei presidi esistenti. Pensando ai consultori, per esempio, i consultori attivi sono un terzo di quelli che la legge dovrebbe garantire in rapporto al numero di abitanti, e quelli esistenti non sempre garantiscono tutti i servizi previsti. I centri VG poi hanno iter molto differenti tra loro, spesso lunghe liste d'attesa e non sempre informazioni trasparenti. Per noi quindi accompagnare una persona significa in primo luogo fornire tutte le informazioni di natura pratica sull'iter, sui luoghi a cui rivolgersi, ma significa anche e soprattutto, nella quasi totalità dei casi, fornire un supporto di natura emotiva alle persone che spesso si vedono isolate e stigmatizzate nella loro scelta. E a proposito di questo, ci occupiamo anche di organizzare momenti di confronto e dibattito su queste tematiche, proprio per costruire una narrazione dell'aborto differente. Per noi infatti ogni storia, ogni scelta è diversa dalle altre, e quello che vorremmo provare a dire è che ogni scelta ha una sua legittimità e una sua dignità soprattutto. E al centro del nostro lavoro di accompagnamento quindi c'è proprio questa relazione con la persona e la cura soprattutto del sentire della persona con cui entriamo in contatto. E in questi anni poi abbiamo costruito, facendo rete sul territorio, un piccolo opuscolo rivolto al personale sanitario sulla salute sessuale e riproduttiva delle persone transgender e gender diverse, e abbiamo raccolto un piccolo insieme di buone pratiche da diffondere proprio per mettere in atto un processo anche di confronto e cambiamento all'interno dei presidi sanitari. E l'obiettivo è proprio rendere i luoghi della salute accessibili e sicuri per tutte le persone che li attraversano.
E quest'anno scolastico e politico per noi inizia con la preparazione di un appuntamento che durerà 3 giorni, si terrà a Napoli l'11, 12 e 13 ottobre. Sarà un festival che abbiamo chiamato Abramà. Abramà in napoletano significa desiderare. E anche il nome del nostro gruppo richiama un po' quella che è la lingua del nostro territorio. Infatti Canciune Fessa significa che non siamo diciamo fesso in napoletano significa scemo, tonto, ma la fessa è anche la vagina, quindi questo nome dice non siamo tonte ma non siamo solo una vagina e vogliamo molto di più. E anche per questo festival abbiamo scelto un nome che parta, diciamo, dal nostro territorio, ma che cerca poi in realtà di coinvolgere realtà che vengono anche dal resto del paese. Sarà un festival per l'autodeterminazione di genere, e autodeterminazione per noi significa prima di tutto riprenderci il nostro tempo, uno spazio per stare insieme, per stare bene e per parlare non solo di quelli che dovrebbero essere i diritti base che dovrebbero esserci garantiti e che spesso non lo sono, ma anche per un'amica dice allenare il muscolo dell'utopia e quindi sognare anche quello che oggi ci sembra difficile da ottenere. E parleremo in questi 3 giorni di soggettivazione, libera scelta, sessualità, aborto, tecnologia e molto altro. E abbiamo immaginato per l'ultimo giorno un cerchio dove tutti i gruppi presenti possano confrontarsi anche intanto per entrare in relazione, perché spesso si fa fatica ad essere in contatto lungo tutto lo stivale, ma anche per pensare insieme delle parole d'ordine per i mesi che verranno. E noi abbiamo molto a cuore e ci piacerebbe, come dire, mettere questa questione al centro di una discussione più ampia. L'applicazione delle ultime linee di indirizzo del Ministero della Salute in merito alla possibilità di abortire farmacologicamente all'interno dei consultori. Nello specifico ci piacerebbe che questo potesse avvenire con un solo accesso in consultorio. E crediamo che sia importante, insieme ai gruppi che si occupano delle nostre stesse tematiche, coordinarci per lavorare insieme per l'applicazione di queste linee di indirizzo che permetterebbero una più ampia scelta per le persone che scelgono di abortire, di come farlo, quando farlo e con chi farlo. E che dire, siamo molto contente ed emozionate che si avvicina questo momento e ringraziamo per questo spazio che ci viene dedicato in questa trasmissione. Approfittiamo anche per invitare tutte le persone che ci ascolteranno ad essere a Napoli, a scriverci tramite la nostra pagina Instagram o l'indirizzo mail o il sito. E se avete voglia di venire, scriveteci, possiamo anche organizzarci per ospitarvi. Ciao, grazie.
Ecco, quindi un bellissimo appuntamento che si terrà a metà ottobre a Napoli. E, altra iniziativa invece a cui diamo spazio viene invece da Bologna e da appunto il Laboratorio Popolare per la Salute e prima di chiudere lancio appunto il loro invito e la loro presentazione.
Ciao, sono un'attivista del Laboratorio Salute Popolare, è una realtà organizzata di Bologna che è nata circa 5 anni fa all'interno del municipio sociale d'Abà e che si occupa appunto di salute. Dopo la pandemia abbiamo visto amplificarsi la fascia di popolazione che attraversava i nostri spazi, sia a causa della crisi economica che delle disuguaglianze crescenti e della progressiva erosione del welfare. Quindi le nostre attività mutualistiche si sono allargate e infatti in questo momento, oltre a uno sportello di indirizzamento medico, abbiamo anche un ambulatorio odontoiatrico, uno sportello di sostegno psicologico e uno sportello di ascolto ginecologico. Il nostro obiettivo però non è mai stato quello di coprire le falle del sistema sanitario. Abbiamo sempre puntato a solleticare un cambiamento strutturale, non solo attraverso le nostre attività, ma soprattutto tramite la costruzione di una consapevolezza politica e sociale. Come tutte sappiamo, in questo momento il diritto alla salute è fortemente sotto attacco. Le carenze di investimenti degli ultimi decenni sul sistema sanitario nazionale, assieme all'ingresso sempre più forte del privato e le scelte politiche sanitarie sbagliate su tutti i modelli di salute da promuovere, che hanno penalizzato i servizi di salute territoriali, hanno portato infatti all'erosione del nostro sistema sanitario nazionale. Inoltre, in questo momento abbiamo una delle destre più regressive dal dopoguerra e non è difficile immaginare come mai nel 2024 i fondi del PNRR vengano utilizzati per finanziare associazioni cosiddette pro vita, ma che forse dovremmo chiamare antiabortiste, il tutto all'interno dei consultori, né come dei presidi sanitari territoriali di prossimità ed essenziali come sono i consultori siano stati depotenziati, svuotati, chiusi e privati della loro funzione sociale e politica per essere ridotti a poliambulatori. A Bologna i consultori ci sono, ma il loro accesso è garantito solo alla popolazione residente e questo crea già un grande limite, essendo appunto una città di fuorisede. Solo uno dei consultori somministra la RU486 e non si trova in città, ma a San Giacomo in Persiceto, al contrario di quello che invece viene spesso detto di Bologna, portando avanti narrazioni dove qui funziona tutto e non ci sono problemi. Nonostante questo sappiamo di trovarci in una condizione privilegiata rispetto a molti altri territori, ma vorremmo vedere finalmente applicate le linee guida del 2020 sulla somministrazione della pillola abortiva in tutti i consultori del territorio, con possibilità di eventuale autosomministrazione a domicilio del misoprostolo. Inoltre pensiamo che questa regione debba essere davvero un laboratorio di contrasto a tutto quello che sta capitando, anche per quanto riguarda le proposte sull'autonomia differenziata, impegnandosi non solo ad essere all'avanguardia, ma a fare da apripista, connettendosi con le altre regioni e tutelando il sistema sanitario nazionale. Proprio per questo in città abbiamo lanciato un percorso sulla salute pubblica, un vero laboratorio cittadino, che vuole difendere il sistema sanitario nazionale ma soprattutto rilanciarlo, sfruttando la contingenza temporale delle elezioni regionali che ci saranno in autunno, ma andando anche oltre per far tornare un corpo sociale a mobilitarsi e riappropriarsi delle politiche sanitarie. La costruzione di questo processo è stata possibile grazie ad assemblee cittadine pubbliche degli scorsi mesi, che hanno portato a incontri cittadini con associazioni, movimenti e professioniste sanitarie. Tra settembre e ottobre ci saranno infatti 8 tavoli itineranti in diversi luoghi della città su diversi temi della salute, tra cui un tavolo su salute sessuale e riproduttiva, che sarà il 26 settembre alle 17.30 alla BA, dove parleremo di quanto da sempre le scelte riproduttive delle donne e delle persone LGBTQIA+ sono vittime di pregiudizi, stereotipi e ideologie politiche e religiose che minano il diritto alla salute, mentre dovrebbero essere il frutto di scelte libere e autodeterminazione. E di come in questo senso pensiamo debba essere considerato il ruolo dei consultori, di accesso alla contraccezione, all'interruzione volontaria di gravidanza, alla tutela della genitorialità e alla sessualità nelle sue diverse accezioni. Attraverso questi tavoli costruiremo un manifesto con delle proposte a difesa e rilancio del sistema sanitario, che deve essere laico, universale e pubblico.
Ecco, e sono molto contenta di aver aperto questa seconda puntata di Ricongiunzioni, ma la prima puntata per quanto mi riguarda di questa stagione. Rinnovo in chiusura l'invito a mandarci i vostri contributi, le vostre segnalazioni. Il nostro interesse è quello di usare diciamo, la forza dei microfoni e la forza della radio come piattaforma e presidio per creare connessioni, collegamenti tra le diverse lotte. Mi piace molto quello che ha detto la compagna di Napoli, anche per allenare il muscolo dell'utopia. Ovviamente ci sarà spazio per ulteriori approfondimenti, ulteriori momenti di discussione, spero anche di incontro. Saremo presenti ad alcune di queste iniziative citate appunto durante questa puntata, quindi speriamo anche di poter riportare quantomeno quello che succede lungo lo stivale. E ovviamente è sempre aperta la possibilità di proporre tematiche. Quest'anno avremo modo di parlare di aborto, di forme di autogestione, di organizzazione, di iniziative popolari, parleremo anche di tutte le forme di soggettività che sono in qualche modo oppresse dal sistema sanitario, ma parleremo anche di biotecnologie, di tecnologie sui corpi, parleremo di microbi, di batteri, come piace tanto a me, di ricerca, di attualità, anche di fertilità, perché ci sono più facce della stessa medaglia, dei temi appena citati, e niente, quindi ci sentiamo il prossimo martedì sempre alle 18.30 sulle libere frequenze di Radio Blackout, e con me il terzo martedì del mese per trattare temi legati proprio alla intersezionalità e alle lotte antipatriarcali alla salute.